Ore 12, stiamo per iniziare con Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo. Ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Corrispondenza Operaia, trasmissione relazionale di Radio Onda Rossa, di inchieste ed approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro, ogni lunedì a quest'ora. Naturalmente ricordiamo anche il conto corrente postale della radio, 6180 4001.
Pioggia a cadere il vento, il tempo fermo in silenzio, dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora dentro la forza lavoro. Per me parla un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico basta lavoro. Soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico basta lavoro.
Allora 12:07 all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con il primo collegamento di Corrispondenza Operaie. Siamo in ascolto con Albano, RSU dell'Ansaldo Breda di Pistoia. E insomma con te andiamo a parlare di quello che è la presentazione del piano industriale presentato il 20 gennaio scorso, insomma circa 10 giorni fa, in cui appunto si delineano esuberi e chiusura addirittura dello stabilimento piccolo giù a Palermo, nella provincia di Palermo. Insomma, anche per voi si prevedono 74, se non mi sbaglio, esuberi, 75 esuberi per un totale in tutta Italia di 584 eccedenze dei lavoratori, insomma licenziamenti.
Sì, da qui al 2014 con questi numeri.
Esattamente, insomma ci stanno due anni di tempo per pensare a come fermare tutto questo. Insomma, voi già state in mobilitazione, insomma cominciate a pensare cosa fare. Io ti lascio subito la parola intanto per descrivere questa questo nuovo piano industriale.
Ma io rispetto alla questione, naturalmente chiamarlo piano industriale secondo me è
anche troppo
ai veri piani industriali. Noi ad oggi, rispetto a quello che doveva essere un tavolo in cui si doveva parlare di risanamento dell'azienda, oggi ci viene proposto solo e unicamente dei tagli sul personale. Allora noi rispetto a questa condizione naturalmente abbiamo alzato i toni, perché prospettare 584 persone medie da qui al 2014 di esuberi in tutto il gruppo, in più prevedere l'azzeramento di tutti gli interinali e l'esclusione dell'incentrato indotto, secondo noi questo non è un piano industriale, questo è un piano che va in una direzione in cui ci porterà quasi sicuramente a una dismissione. Ecco, noi non vogliamo che si verifichi questo, noi vogliamo anche capire l'azienda cosa mette in campo veramente per rilanciare questa azienda, quali prodotti ha pronti da proporre per il mercato, quali sono le condizioni per rilanciare la progettazione, quali sono le condizioni per rilanciare tutta l'organizzazione aziendale, perché ad oggi noi rispetto a questo non abbiamo notizie in merito.
Senti, poi leggendo un po' qui e là sul piano, insomma quello che è trapelato, insomma è uscito fuori anche dalle vostre note sindacali, prevede un aumento del carico di lavoro e del tasso di sfruttamento reale, insomma della manodopera, insomma sì, è riscontrabile
un aumento del
vostro tasso di produttività, di sfruttamento, insomma, del lavoro operaio.
Rispetto a questo l'azienda l'unica cosa che ci ha detto che noi bisogna recuperare competitività. Allora, rispetto sia a quanto ci costa il prodotto, e quindi ha messo in discussione quelle che sono alcune situazioni che ci vede impegnati sul ferroviario, per esempio, perché l'azienda ci ha raccontato che rispetto al ferroviario abbiamo delle criticità, l'abbiamo meno rispetto al metropolitano, per esempio, però insomma, noi sono condizioni che non è che ci tiriamo indietro rispetto a recuperare la competitività, però vogliamo anche capire come si recupera, e non certo tagliando sui lavoratori si recupera competitività.
Infatti, insomma,
si recupera con un rilancio vero. Ad oggi non si può pensare di dire si recupera competitività senza aver investito in questa azienda, anche nel concreto.
Poi, fra l'altro, appunto, cioè, leggevo, no? Riduzione dell'assenteismo dal 9 al 5%, incremento delle ore lavorate dalle 1220 medie attuali alle 1600 pro capite anno, insomma, a fronte di un licenziamento, insomma, di 584 lavoratori. Quindi, insomma, il costo di tutto questo lo naturalmente lo mettono insomma sulle spalle dei lavoratori, come sempre, a fronte, come dicevi tu,
noi naturalmente non crediamo che i problemi di questa azienda stanno all'interno, per dire, di una pausa che uno prende per prendere un caffè o da altre situazioni. Qui i problemi sono strutturali, quindi dobbiamo anche capire rispetto a questo l'azienda cosa vuol fare, perché noi non accettiamo rispetto a questo, perché i lavoratori non si sono mai tirati indietro rispetto alla condizione in cui di fronte al lavoro che si debba lavorare, però naturalmente rispetto ai numeri che ci ha detto l'azienda ci stanno tante cose, insomma.
C'è sia un debito di circa 1 miliardo di euro insomma in questi 6 ultimi anni di attività, a cui vanno aggiunte appunto 120 milioni di perdite strutturali che ha fatto l'azienda.
Però bisogna anche capire che cosa ha fatto Finmeccanica per controllare questa situazione.
Appunto.
Perché va detto, fino a ieri nessuno aveva interesse affinché questa condizione cambiasse. Il sindacato ha sempre denunciato problemi strutturali all'interno dell'azienda, ok? E a oggi ci si accorge che forse questo problema è più grosso di quello che il sindacato ha sempre dichiarato. Allora bisogna anche capire rispetto a questo Finmeccanica dov'era fino a oggi. Cioè, voglio dire, la richiesta nostra è sempre stata quella di rilanciare questa azienda, di riorganizzarla nel miglior modo possibile, e i messaggi li abbiamo mandati a tutti i livelli. Allora, oggi non ci si può accorgere che questa è una condizione, come dire, in cui drammatica, così improvvisamente. Di fatto noi non vorremmo che dietro a queste operazioni in cui oggi ci si ritrova dei valori che sono così spropositati ci siano magari, come dire, dei percorsi quasi che qualcuno ha voluto mettere in campo per arrivare a dire ormai è troppo tardi. Noi a questo non ci stiamo, questo deve essere chiaro.
Certo, infatti, insomma, questo era un punto a cui volevo arrivare, insomma, che mi sembra quello centrale della politica.
C'è da dire anche un'altra cosa, cioè le responsabilità oggi noi riteniamo che se le debba prendere anche il governo rispetto a questa situazione, certo. Perché noi abbiamo sempre, e questo è un nodo centrale di tutta la nostra vertenza, dichiarato che il settore dei trasporti è un settore strategico, e noi vogliamo che non lo dica solo il sindacato questo, ma se l'assuma anche chi oggi ci governa rispetto a questa situazione. Noi lo chiedevamo prima al governo Berlusconi, che è il governo che bene o male è caduto, ma lo chiediamo con altrettanta forza oggi al governo Monti rispetto a questa condizione, perché noi riteniamo che sia inaccettabile che venga abbandonato il settore dei trasporti ferroviario. Cioè, noi riteniamo che un settore così importante come quello del ferroviario, che è il futuro, che a detta di tutti è il futuro, l'Italia non si prenda carico di questo settore e lo tuteli. Lo fanno in tutti gli stati, non si capisce come mai in Italia noi lo dobbiamo abbandonare. Allora il governo oggi deve dichiarare, secondo noi, la strategicità del settore ferroviario e da lì avviare un vero rilancio di tutto il settore, ma non solo all'interno del nostro gruppo, ma in tutta l'Italia, creando strutture adeguate perché questo poi venga implementato il più possibile.
Ecco, diciamo, questo è un punto, no? Allora, voi naturalmente ricordiamo agli ascoltatori, ma naturalmente l'Ansaldo Breda si conosce bene, insomma, per la sua storia di costruzione dei materiali rotabili, insomma, per il trasporto su ferro. La questione naturalmente ferroviaria è quella centrale, no? La commessa ferroviaria è quella centrale per voi. Oggi invece vediamo sia attraverso il decreto di liberalizzazione, no? L'annullamento di fatto del contratto nazionale per i lavoratori delle ferrovie, la privatizzazione per quello che è il trasporto pubblico locale, quindi un abbattimento dei costi indiscriminato che sicuramente non prospetta un reinvestimento reale, come dicevi tu, in quello che è trasporto.
Ma insomma, certo, certo, rispetto a un possibile percorso di privatizzazione del ferroviario, cioè noi la vediamo di cattivo auspicio, ma mi sembra che ci sia stato uno stop rispetto a questa situazione. Noi crediamo che il concetto di RFI e di FS debba rimanere collegato e controllato da chi voglio dire, ha sempre gestito questa situazione a livello statale, anche perché rispetto al fatto di mettere sul mercato una condizione di questo tipo, per noi vorrebbe dire, per certi versi, creare delle condizioni di non garanzia in questo settore.
Appunto.
Per le cose che si diceva prima.
Appunto, no, poi cioè, questo è il fronte, insomma, che il governo ha messo in campo per quanto riguarda il trasporto. Poi, fra l'altro, ricordiamo pure la lotta dei treni notte, insomma, completamente cancellati. Quindi si va ad una dismissione di, fra l'altro, una fetta importante di quello che è il trasporto pubblico in Italia. E a fronte di questo vediamo anche quello che succede dentro Finmeccanica, che insomma è la SPA controllata dal Ministero del Tesoro, che è proprietaria non solo dell'Ansaldo Breda ma anche della Fincantieri, della Alenia e quant'altro, tutte aziende. Prendiamo il caso dei Fincantieri, perché è quello fino adesso un po' più conosciuto, che anche quello sotto attacco e in dismissione, tipo i porti di Genova.
Il cantiere, la Fincantieri, mi sembra che anche rispetto alla Fincantieri a livello statale siano state date delle garanzie, le stesse garanzie a questo punto però devono, allora se si ritiene che l'industria vada tutelata in Italia, cioè non la si può tutelare privatizzandola, cioè l'elemento che oggi rientra per certi versi prepotente rispetto a quelle che sono le discussioni su questi ambiti è che i settori importanti che abbiamo in Italia dell'industria, è chiaro che si ritiene che siano tutelati oppure no? Noi riteniamo di sì. Allora, se si vuole che rispetto a questa condizione, così come l'abbiamo visto con Fincantieri, dove c'è stato l'impegno del governo e tutto quanto, noi riteniamo che anche rispetto al settore ferroviario il governo si debba pronunciare e si debba pronunciare forte verso una tutela di questo settore. Poi quello che succederà, ma innanzitutto rispetto a questo ci deve essere proprio un'investitura politica per noi su questo settore.
Certo, però insomma, da quello che mi sembra, che mi sembra più che altro un fatto certo, è che la politica del governo Monti abbia un carattere appunto ultraliberista, e quindi penso che da qui a qualche anno, insomma, o anche meno, visto l'accelerazione dei tempi, proporranno una privatizzazione di tutti quei asset, insomma, industriali strategici che sono rimasti in mano al governo.
Per ora questo non l'hanno dichiarato.
Facciamo una riflessione anche noi.
Per ora non è ultraliberisti, cioè da quello che succederà ad oggi mi sembra che anche per quanto riguarda lo scorporo di RFI con FS è stata bloccata la cosa. Intanto si sono presi anche l'impegno, io ho visto le garanzie per quanto riguarda, come diceva lei, il settore di Fincantieri, se lo siano preso in carico, lo stesso per noi, lo stesso carico se lo devono prendere sul settore del ferroviario.
Dico però, ecco,
dove ancora non si sono pronunciati.
Cerchiamo. Però io volevo fare una riflessione un po' più generale con te, no? Di quello che sono tutti gli asset del settore pubblico, insomma, quelli che nel 92 non furono privatizzati perché insomma si pensava essere fondamentali per l'economia italiana. Adesso sono comunque sotto attacco da un paio di anni. Io penso, cioè, insomma, che anche se Monti si è fatto carico o con alcune promesse ancora sulla carta, comunque non abbiamo visto niente. Quindi tu non pensi, ecco, che la logica di questo governo sia quella di privatizzare tutto, anche il vostro settore? Cioè, non avete paura di questo qua?
Ma io penso che ci sia, non sia la logica, se c'è questa logica in questo governo, non sia la logica di questo governo, ma sia la logica un po' di una spinta anche di un mondo finanziario che vuole andare in questa direzione. Allora oggi rispetto a questo noi a livello sindacale spingiamo in un'altra direzione, questo io lo dico sulla nostra questione, lo dico. Poi io le valutazioni personali su quello che dove vuole andare questo governo, io non mi sento di dirle le valutazioni personali. Ad oggi noi a questo governo chiediamo una cosa ben precisa, e gliel'ho detto qual è, quella che riguardo al settore del trasporto ferroviario, quindi il ferroviario in particolare, venga reso strategico per il paese Italia. Questo è l'elemento. Poi è chiaro che questo governo si dovrà prendere le responsabilità se lo vuol cedere oppure no, perché noi rispetto a questo non ci tiriamo indietro a rappresentare una situazione che è sicuramente negativa per tutta l'Italia, se si andasse nella direzione in cui lei ha detto prima. È chiaro che poi io non è che ho la sfera di cristallo e tutto quanto, di sicuro penso che chi ci governava prima aveva un'idea molto peggiore di chi oggi è al governo, perché forse ci aveva già venduto, questo va detto però, quindi chi ha avviato dei percorsi, allora rispetto a questo io me la prendo un pochino, un po' più causa nel dare delle valutazioni sul governo attuale, ecco.
Senti, invece per quanto riguarda il fronte sindacale, no? Prendendo insomma spunto dalla riflessione che facevamo prima, no? Il sindacato fino adesso non ha creato una unione, insomma, un'inversione di tendenza rispetto alla divisione che c'è internamente fra le tutte controllate di Finmeccanica. Secondo te, in questo stato di cose in cui appunto la Fincantieri è sotto attacco, anche Aleni è sotto attacco e anche voi adesso, non è insomma, non ritieni opportuno creare un coordinamento di tutti i lavoratori Finmeccanica, insomma, anche per dare una risposta appunto più forte a questo governo?
Ma rispetto a questa situazione noi abbiamo dei coordinatori nazionali con i quali ci si rapporta. Io vorrei ricordare che noi rispetto al nostro settore siamo andati a Roma e l'abbiamo allargato a tutto il settore ferroviario, quindi non c'eravamo solamente come Ansaldo Vreda, ma c'eravamo anche rispetto a chi fa i servizi, a chi lavora intorno alle ferrovie, cioè avevamo allargato la nostra protesta per spingere verso il governo. Voi come sapete si è fatta una manifestazione a Roma, noi come gruppo Ansaldo Vreda. Allora, rispetto a questo naturalmente io posso anche, potrei anche trovarmi d'accordo nel senso di riunire tutte le vertenze tutte insieme, ma naturalmente rispetto a questo ci sono dei coordinatori nazionali in cui noi ci si rapporta, in cui di fatto gestiscono tutte le varie vertenze a livello nazionale. È difficile poter spingere, però mi rendo anche conto che rispetto a una vertenza ad Alenia che quel che ho capito si è chiusa, rispetto a una vertenza che c'è nell'ambito di Fincantieri, insomma, ad oggi però la vertenza vera ancora aperta è la nostra di fatto, quindi noi rispetto a questo vogliamo delle risposte. Il settore dei trasporti, noi non vogliamo che il settore dei trasporti sia lasciato da ultimo perché è il meno importante, trasporti ferroviari, ma noi riteniamo che questo sia un settore trainante di tutta l'Italia e quindi noi riteniamo che anche questo settore, Finmeccanica, si debba prendere le responsabilità rispetto a questo settore e non di scaricarlo come ha sempre cercato di fare.
Certo. Senti, invece dal punto di vista dell'Ansaldo, insomma, della vostra mobilitazione, avete in mente delle prossime manifestazioni, altre ore di show per l'assemblea, insomma, cosa si muove dentro?
Ma noi, io parlo naturalmente in questa fase qui del sito nostro, io rispondo per il sito di Pistoia. Il sito di Pistoia, noi siamo stati tutta la settimana in agitazione, quindi anche più rispetto a quelle che erano le indicazioni che ci eravamo date al tavolo nazionale, perché noi riteniamo che rispetto alla condizione che ci è stata prospettata, il numero di esuberi che è stato presentato qui nel sito di Pistoia sia estremamente sproporzionato. Noi riteniamo però rispetto a questo dire anche che domani abbiamo un altro tavolo, quindi rispetto al fatto che domani è stato riconfermato il tavolo, noi a questo punto vogliamo anche vedere cosa emerge dal tavolo domani con l'azienda. e quindi di conseguenza a questo punto qui domani sarà il momento importante di confronto per capire se l'azienda rispetta tutta la questione. Noi domani abbiamo posto anche una pregiudiziale importante, che noi a quel tavolo non ci si siede se il problema degli interinali non viene ritirato e quindi portato avanti durante tutta la vertenza. Noi è inaccettabile che da domani gli interinali debbano uscire da questa azienda in una fase in cui contrattuale che noi riteniamo per il momento lunga. Quindi noi una richiesta esplicita che è stata fatta è quella di tenere dentro tutti i lavoratori interinali finché la vertenza va avanti. Io credo che se domani non ci sono queste condizioni ci siano dei problemi, ecco.
Senti, a quanto ammontano i lavoratori interinali dentro l'Ansaldo?
Ma io per Pistoia attualmente si parla di circa 35 dipendenti, ma credo che siano molti di più, a livello di gruppo si parla di un centinaio di lavoratori, ora approssimativamente, i numeri precisi di tutto il gruppo non glieli so dare, però ecco, si parla di questi numeri qui, 80-100 lavoratori.
Ho capito, va bene, noi insomma ci risentiremo, mi pare di capire, insomma voi a domani stesso cominciate a
sì, domani c'è
a
la
decidere
in corso, quindi sarà una giornata lunga.
Importante lunga in cui insomma a sera si cominceranno già a capire quali saranno le prossime mosse che voi insomma metterete in campo.
Penso,
quindi ci risentiremo naturalmente a fronte di ulteriori notizie da parte vostra questi altri giorni insomma a venire.
Ok,
grazie a te Albano.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao.
Da ragazzini la politica in fondo era ancora il cardine del mondo. Ora rimanemmo tutti quanti di sasso quando assistemmo al suo ultimo collasso. Di padroni più invisibili e brutali, banche, mercati e multinazionali impongono un prezzo micidiale. Noi per la vita li dobbiamo ripagare. Lanciato la bottiglia di benzina, da quel rogo si è salvato Celerino. Ma di mano è già partito un zappietrino. E basta, non riescono a vedere gente che non mi è mai piaciuta per niente, a cui dichiaro la guerra permanente.
Allora, 12 e 33 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo con la seconda corrispondenza di oggi. Siamo in collegamento con Franco. Ciao Franco.
Ciao, ciao Dario.
Allora, Franco, noi l'abbiamo già ascoltato nella metà di novembre scorso per la questione del suo licenziamento, insomma, che avevamo definito quella puntata appunto un licenziamento politico. Facciamo un aggiornamento, insomma, sulla tua vicenda, perché sei stato riassunto dopo un'udienza, insomma, col giudice, dopo il processo che ti ha visto vincitore, ma il giorno dopo l'azienda, la CNH della Fiat, ha di fatto ritirato, o perlomeno accettato naturalmente il reintegro, però ti ha mandato una lettera in cui si dice che non si accettano le tue prestazioni lavorative, verrai pagato ma verrai messo in una stanzetta in fabbrica da una parte, un po' come quello che è successo.
No, non è una stanzetta, vengono a casa, vengono esonerato dalla prestazione lavorativa.
Un po' come quello che è successo ai tre operai a Melfi, insomma.
Simile.
Sì. Raccontaci un pochino.
Niente, intanto grandissima soddisfazione questa vittoria anche in tribunale, perché appunto possiamo dircelo, nel senso che è stata tutta una lotta condotta in maniera indipendente da me, dagli operai dentro la Fiat CNH, il gruppo che mi supporta, eccetera, i compagni dell'RSU Pion Ferrari, i compagni operai della Coop Estense. Io ringrazio tutti questi compagni perché per tre mesi abbiamo cinto d'assedio la New Holland, non abbiamo mai lasciato spazio alla Fiat di fare tutte le sue manovre. Dopo aver brutalizzato l'operaio, espulso, licenziato, eccetera, voleva creare come una cortina di silenzio, mentre noi invece comunque non ci siamo dati per vinti, abbiamo fatto tutta questa battaglia che poi si è conclusa per adesso come primo round il 18 gennaio. C'è stata l'udienza dal giudice del lavoro che poi ha emesso sentenza il 20 gennaio, condannando l'azienda alla reintegrazione immediata del lavoratore sul posto di lavoro. E quindi intanto esprimo una grandissima soddisfazione, perché forse può essere di incoraggiamento per tutti gli operai che sono in condizioni simili, sia a livello collettivo che a livello individuale. Poi appunto, come dicevo anche l'altra volta, questa legge marziale della Fiat sugli operai combattivi in Fiat c'è sempre stata, sia nei periodi di crescita che nei periodi di crisi, e tanto di più adesso col piano Marchionne. E quindi niente, adesso tecnicamente la questione è che sono stato reintegrato, la Fiat ha fatto una letterina nel quale leggo testuale: in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Lavoro di Modena che ha disposto la sua reintegra, la provvediamo ad iscriverla a libro paga e matricola con erogazione della normale retribuzione e la esoneriamo dal prestare attività lavorativa. Quanto sopra, con riserva di reclamo da parte dell'azienda dell'ordinanza cautelare, con ogni più ampia riserva a tutela dei nostri diritti, distinti saluti, CNH Italia.
Quindi stai a casa o stai in...
Per noi appunto non è assolutamente finita, cioè noi abbiamo detto adesso gioiamo per 2 o 3 giorni fino a domenica sera. Oggi è lunedì, io fra un quarto d'ora sono davanti alla fabbrica con i compagni, con i volantini, per dire che noi dobbiamo rientrare in fabbrica e che adesso la palla passa agli operai e anche l'RSU, che fino adesso è stata sorniona, di muoversi, perché adesso è il momento anche di farmi rientrare fisicamente in fabbrica.
Ma insomma, in questi mesi, come dicevi prima, è arrivata la solidarietà della INSE, della Jabil, della Mangiarotti Nuclear, sì, ma anche di altre RSU in giro per Italia, oltre che nel comprensorio, insomma, vostro.
Guarda,
fra l'altro c'è un'iniziativa a Pomigliano.
mi sa che è già stata fatta. No,
no, la dobbiamo fare sabato prossimo, sabato 4 febbraio alle 9.30 del mattino. So che è un po' presto per sabato mattino, ma va bene perché gli operai ci saranno e ci saranno anche altri operai licenziati dalla Fiat, quindi si farà un po' il punto della situazione anche a livello nazionale. E sì, è sabato 4 febbraio alle 9.30, sala Borsellino, via Locatelli a Pomigliano.
Senti,
è un'altra iniziativa che faremo sabato mattina di 4. Però appunto volevo dire, cioè qua il discorso è interessante, si fa interessante, nel senso che questo è un esempio, cioè io sono stato licenziato, brutalizzato e cercato di isolare, diciamo, di fronte alla mia realtà, alla realtà della mia città e in generale proprio. Ecco, questa operazione evidentemente è stata squarciata. La cosa, la grande soddisfazione che ho e che abbiamo noi come operai, come compagni che da sempre combattono, è stato proprio questo, cioè si può fare, cioè gli operai si possono organizzare indipendentemente, trasversalmente alle sigle sindacali e condurre delle battaglie, condurle, portarle in porto e ottenere anche delle piccole vittorie, come in questo caso la mia questione, che poi piccola per me è grande vittoria, naturalmente, perché parliamoci chiaro, nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, cosa vogliono questi quattro scalzacani, era la stessa storia dell'INS, 50 operai che veniva chiusa un'industria, ma cosa vuoi che sia? E invece questi operai hanno instaurato un rapporto di forza, lo stesso ho cercato di fare io, evidentemente è riuscita la cosa e poi dopo cioè, a ogni passo del padrone corrispondeva comunque una reazione organizzata grande o meno grande degli operai, questo è forse il grande insegnamento di incoraggiamento per tutte le realtà degli operai delle fabbriche in crisi di non accettare ammortizzatori sociali, di non accettare le chiusure della fabbrica, imporre una resistenza fra gli operai e organizzarla, e dobbiamo organizzarla noi, perché nessuno ci potrà aiutare, nessuno ci ha aiutato, ecco anche qua sulla mia vicenda praticamente tutte le forze politiche dalla destra fino a Rifondazione nessuno ha detto niente, nessuno ha detto beo, la FIOM provinciale non ha fatto nessun comunicato, dopodiché gli operai della FIOM, della Ferrari mi hanno supportato, dopodiché tanti operai dentro della New Holland, della mia fabbrica, della FIOM, iscritti FIOM mi hanno tutti supportato e addirittura anche molti iscritti ai COBAS, anche i COBAS non avevano preso posizione. E poi però al processo paradossalmente sono dovuti venire testimoni sia il delegato FIOM che un esperto FIOM, sia due iscritti COBAS che erano nei miei testimoni del mio reparto della saldatura. Tra parentesi, il giudice non ha neanche ascoltato gli 8 testimoni che avevo della saldatura e comunque ha dato una condanna alla Fiat su tutto il campo delle cose che mi muovevano.
Senti,
dopo, se vuoi, cito anche dei passaggi a ordinanza, perché su cosa? Perché si parla della bacheca sindacale che io l'ho difesa e c'era l'ingegnere che continuava a strappare i volantini, è stato accertato anche nel processo. Quindi ecco, tutte queste cosiddette reazioni che ha avuto l'operaio erano indotte in un contesto nel quale c'era una patologica, lo dice qua, nella stessa ordinanza c'era una patologica gestione dei rapporti azienda con gli operai, una situazione patologica che è arrivata a essere patologica, cioè di distruzione di qualsiasi posizione in fabbrica da parte proprio dei preposti dell'azienda.
Ecco, questo, insomma,
questo se ne viene fuori una gamba. Vabbè, dopo
qua è importante dirlo anche in solidarietà, insomma, anche per dare forza a tutti gli altri licenziamenti politici. Ricordiamo che dietro ad ogni, certo, ad ogni vertenza, ad ogni mobilitazione, specialmente la Fiat, ma non solo, ricordiamo anche Trenitalia, per esempio, licenzia in maniera sistematica. Ecco, la tua è una vittoria in questo campo che può dare da esempio anche agli altri e da incoraggiamento sicuramente. Invece rientrando insomma sulla tua sul tuo caso, io ho fatto il parallelismo con i tre della Fiat di Melfi, sì, perché purtroppo per loro poi è andata a finire male, insomma la Fiat ha fatto ricorso adesso. Sì, la Fiat aveva fatto ricorso ultimamente e avevano ottenuto il licenziamento totale. Ecco, tu hai paura di questo, insomma, sei ancora preoccupato per questo?
Noi comunque faremo il nostro dovere, abbiamo fatto il nostro dovere, continueremo a fare il nostro dovere. Che significa? Di organizzarsi come operai, come classe sociale ben precisa, che è la classe operaia che produce ricchezza per tutti e riceve solo schiavitù, salari da miseria e condizioni capestro, e questo tanto di più nella crisi. Quindi come operai ci organizziamo. Dopodiché noi faremo il nostro dovere, in modo che anche nello scontro, diciamo, legale al processo ci troviamo, arriviamo preparati. Ecco, io ti posso dire, a questo step, a questo livello, noi siamo arrivati il 18 gennaio, dopo 3 mesi di licenziamento, con la cortina di silenzio totale che c'era da parte dei giornali, di tutti, perché qua noi neanche l'abbiamo cercata, nessuna sponda naturalmente, però è molto interessante come viene espulso un operaio ben preciso da 18 anni che fa battaglia dentro il suo reparto di appartenenza, come nello stabilimento, sempre intervenuto alle assemblee generali, sempre partecipato ai scioperi, promossi i scioperi, eccetera. Non sono proprio l'ultimo operaio che si è fatto gli affaretti suoi in fabbrica, diciamo, no? E di fronte a questo c'era il silenzio totale. Benissimo, noi non ci siamo dati assolutamente per vinti, eccetera, ci siamo organizzati, il nostro piccolo, abbiamo fatto assemblee pubbliche ogni settimana, cioè avevamo un'assemblea pubblica da ottobre, abbiamo fatto assemblee pubbliche sul caso a Modena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, ci siamo mobilitati davanti alla fabbrica spesso e volentieri alle 5 del mattino, quindi con sacrifici da parte degli operai e dei compagni che mi hanno supportato. Non ci siamo dati per vinti, siamo arrivati al processo, ecco questo che volevo dire, al processo che praticamente la Fiat si è presentata con i suoi squadra di avvocati arroganti, eccetera, con i suoi dirigenti, i suoi quadri e con l'operaia Crumira, diciamo, quella che era stata cosiddetta apostrofata, e il sottoscritto si è presentato con 10 operai, tra cui il delegato Fiome, un esperto Fiome, che il giudice ha voluto sentire, che hanno praticamente apertamente detto che negli uffici questi diverbi nel quale la Fiat aveva montato la panna montata erano ben poca cosa, anzi Fischerà ribatteva in maniera veemente le condizioni di sicurezza che c'era nel reparto e quindi informava anche l'azienda nel suo direttore, che è responsabile anche delle condizioni capestro che ancora non erano state ottemperate dall'azienda, come problemi di igiene, come problemi di della ventilazione, degli aspiratori, eccetera, che in saldatura ci si fa male se non ci sono queste misure pregresse di sicurezza.
Sono state risolte quindi, anche queste.
Noi adesso, il discorso anche con Melfi e con tutti, è normale che tutto si collega, cioè tutte le cose nella Fiat hanno subito un impulso su tutto il gruppo. Adesso questa vicenda è sicuramente di buon auspicio, invece anche per tutti gli altri. Riguardo a Melfi, i compagni, adesso c'è stata lì, penso, l'ordinaria, al primo grado di giudizio, non ha reintegrato i 3 operai, però penso che ci sarà l'appello o qualcosa del genere, quindi sì. Non è che è finita lì la vicenda. Sì. E comunque hanno tutta la nostra solidarietà e anche con loro appunto cercheremo di fare un fronte comune, perché queste cose qua appunto devono anche cominciare ad essere unificate, cioè il padrone spara nel mucchio e cerca di fare ordine sparso, noi invece dobbiamo appunto anche noi a livello strategico come operai rispondere anche a livello strategico oltre che a livello tattico, quindi è normale che noi ci dobbiamo dare un'organizzazione ben più forte, ben più preparata sia sul piano sindacale che sul piano politico col piano Marchion, perché ecco qua volevo fare una piccola, ho sentito prima nella radio l'intervento di quest'altro ferroviere così
dell'Ansaldo Breda,
vorrei dire 2 cose, nel senso anche qua, cioè il Marchion adesso nel 2012 Barbone praticamente ha detto che per lui è strategica la produzione in Italia esattamente se si accetta il suo piano, cioè il suo piano che prevede appunto la completa distruzione della condizione operaia, cioè totale proprio, no? Perché non si viene messo, gli straordinari vengono messi praticamente obbligatori, non c'è agibilità sindacale, non c'è cioè qualsiasi organizzazione sindacale che non è d'accordo col piano è direttamente cacciata fuori. Voglio dire, l'operaio che sciopera prende delle sanzioni, l'operaio che va in malattia, i primi 3 giorni di malattia non vengono pagate, cioè è una schiavitù che neanche 150 anni fa era stata preventivata. Ecco, quindi noi, per noi non è che è strategico la produzione in Italia, per noi sono strategica la condizione degli operai, come operai. Allora, come operai adesso siamo schiacciati, quindi il nostro unico interesse, quello che non bisogna mai perdere di vista, è l'interesse operaio. Noi, a noi questo piano Marchionne non ci piace perché va contro gli interessi operai, di noi come operai, non perché la panda è buona, non è buona, costa troppo, costa poco. Cioè noi qualsiasi modello anche di produzione, io faccio i trattori, noi facciamo i trattori. I trattori non sono, hanno sempre fatto cassa per la Fiat Auto, no? Però noi non abbiamo mai considerato i trattori strategici all'interno del coso, del gruppo. Noi abbiamo sempre considerato che le condizioni degli operai sono strategiche per il nostro futuro. Certamente se il padrone non riesce a stare sul mercato perché ha fatto delle scelte ben precise, ma vada via il padrone, cioè voglio dire, il padrone che ha bisogno di noi, siamo noi che manteniamo tutta questa massa di gente che alla fine non produce niente, si prende e accumula ricchezza sulla nostra produzione. È anche ora di iniziare a fare questo discorso.
Fra l'altro, intanto ti ringrazio per l'ascolto anche prima, insomma, lì a Modena, della trasmissione qui radio. C'è da dire anche un'altra cosa, insomma, quelle che sono le responsabilità del governo rispetto alle politiche del mercato del lavoro. Insomma, è chiaro che il governo
di Monti con Berlusconi invece, infatti, è proprio quella, cioè che Monti fa gli interessi di tutta la classe padronale, capito? Di tutta la grande borghesia. Mentre invece Berlusconi stava cominciando a essere oscurato, a cominciare a essere un problema anche per i padroni, perché comunque non era credibile su tutta una serie di cose e quindi era un bastone spuntato. Quindi adesso hanno voluto riprendere un bastone nuovo, diciamo, i padroni, e utilizzano il professorino Monti, che non ha mai lavorato in vita sua. Lo farei venire in saldatura, gli cambia la visuale, a saldare gli cambierebbe la visuale. Infatti noi diciamo a saldare cambia la visuale, però tutta questa gente qua non ha mai lavorato. Cioè, quindi questi qua vogliono intervenire sul mercato del lavoro, io gli farei fare un decimo delle misure che loro stanno prendendo, solo prendendo solo una parte di tutte le misure di lavorare fino a 75 anni, cioè io mi immagino già con la carrozzina lì che saldo. Ecco, allora, il discorso è, cerchiamo di cambiare invece prima le cose. Quindi qua, se questi qua si vogliono mandare alla rovina, bisogna anche cominciare a organizzarsi per mandarli noi alla rovina loro. Loro e tutto il loro sistema di merda che oramai non si tiene più, lo vogliono far tenere con lo scotch. Anche questa vicenda mia piccola, che si può dire piccola quanto si vuole, ma è una vergogna assoluta, cioè l'operaio comunque era lì in saldatura, era in condizioni capestro, ha sempre combattuto perché ci fosse la sicurezza almeno di tirarsi fuori la pelle dal turno di lavoro, no? E comunque veniva continuamente bersagliato i provvedimenti disciplinari perché proprio muoveva il fatto, operai, qua non dobbiamo morire sul posto di lavoro, ok? Cioè, quindi quella mia vicenda nel piccolo è emblematica di una situazione vergognosa della condizione operaria in Italia, nel mondo, ma oggi in Italia, ok? Quindi il governo fa da spalla, fa da copertura a tutte queste cose. Dopodiché il padrone cosa fa? Adesso c'è il suo sistema, nonostante ha accumulato tanto, perché anche lì il discorso finanziario, cioè Marchionne, anche Marchionne e tutti i padroni, cioè usano la leva finanziaria perché il saggio di profitto nel loro sfruttamento degli operai si è andato abbassando, perché tu dando meno salario agli operai, sempre meno salario, questi vengono cancellati come consumatori. Ecco perché poi dopo i trattori, le pande o gli aerei o i blindati Iveco, cioè si vendono di meno, anzi forse i blindati Iveco adesso hanno bisogno di più repressione e ne comprano di più, e hanno dato una commessa per dire in Egitto, quindi tutto si collega, hanno dato una commessa in Egitto dei blindati perché dovevano reprimere, guarda caso, i milioni di popolazione che era nelle piazze a cercare di far fuori il regime di Mubarak, no? No, per dire, cioè allora, qua il discorso è o noi o loro, nella crisi, se loro la crisi credono di uscirne con la nostra completa schiavitù, noi dobbiamo invece fare una battaglia perché noi da questa crisi dovremmo uscire con un modo di produzione totalmente differente, che non è più il capitalismo, che oramai sono 150 anni che ci sfrutta generazione su generazione di operai e siamo stufi. E siamo stufi. Allora, la mia vicenda piccola emblematica è proprio questo. Cioè, senti, operai, bravo, non vi fate sottomettere. Cioè, i sindacati non rispondono alle nostre esigenze. Cominciamo noi a sviluppare le nostre esigenze. Poi diamo dei colpi dentro la FIOM, per esempio, perché si esprima una opposizione degli operai, costruita dagli operai. Quindi anche la FIOM può vivere come, anche solo come sindacato, se ci sono gli operai che sono anche alla testa di queste battaglie. Se non ci sono, viceversa, diventa tutta burocrazia. Cioè anche quello, sono le cose, sono sempre dialettiche. Perché noi abbiamo fatto dei passi indietro? Perché anche noi operai abbiamo delegato sempre ad altre classi sociali la difesa dei nostri interessi.
Senti Franco, cioè, questa tua ultima riflessione mi faceva pensare, insomma, a quello che è lo stato attuale di presa di coscienza anche rivendicativa dai lavoratori, no? Oltre ai compagni dell'Ansaldo Breda, anche per esempio quelli dell'Alcoa in Sardegna, o anche da altre, insomma, un po' tutto, un po' la maggior parte delle vertenze sembrano assumere una responsabilità al governo solo per quanto riguarda la difesa dei profitti dell'azienda stessa. Insomma, i lavoratori legano sempre la propria sopravvivenza nel posto di lavoro
a quelle che sono le... completamente sganciare da tutte queste menate. Cioè, noi, il nostro unico interesse è la condizione operaia. La condizione operaia adesso è schiavizzata. Allora, facciamo un movimento per liberarci da questa situazione. Io questo è sempre quello che ho detto ai miei colleghi in fabbrica in 18 anni, ed è per questo che per la Fiat sono un elemento pericoloso da tenere fuori dalla fabbrica. Adesso, per dire, sono costretto a pagarmi lo stipendio a casa, ma io questa cosa qua non l'accetto, come non l'accetto i miei compagni di lavoro, che hanno capito benissimo che il licenziamento è stato uno per brutalizzare, isolare e criminalizzare un operaio ben preciso. Pronto?
Sì, ci sei.
Due, per tenere questo operaio disgiunto e diviso dai suoi colleghi di lavoro col quale conduceva comunque delle battaglie da tanti anni. E tre, anche all'esterno, appunto, di disgiungere il significato anche sociale di queste lotte che c'erano in New Holland, impulsate da questi operai. Quindi, cioè, questo è il livello. Quindi la Fiat ci ha attaccato politicamente, non è che ci ha attaccato solo sul piano appunto sociale, eccetera. Cioè, la Fiat ha fatto una scelta ben precisa, hanno detto: qua togliamo una testa dentro la fabbrica, tagliamo una testa dentro la fabbrica, pensante o meno che sia. Cioè, tagliamola, hanno fatto l'accetta, e l'accetta non gli è andata bene per adesso, si è incagliata. Ecco, quindi la ghigliottina. Adesso noi dobbiamo fare il passaggio di dire: benissimo, adesso cerca di fare della melina con le cose legali perché glielo permettono queste scappatoie, ma è ora che l'operaio deve essere integrato fisicamente dentro in fabbrica, è ora di nuovo di ritornare in battaglia. Ecco, adesso da questo punto di vista a Modena ci sono stati dei punti in avanti, ci sono, perché per dire la lotta sui sabati, che io dicevo anche l'altra volta, che noi abbiamo sempre cercato di scioperare contro i sabati obbligatori da 16 anni, a ottobre la componente FIOM dell'RSU ci aveva mollato, nel senso che aveva lasciato fare i due sabati che aveva chiesto in più la Fiat. Adesso, guarda caso, proprio in questi giorni la FIOM si è collegata con la componente SICOVAS a dichiarare lo sciopero contro i sabati obbligatori, straordinari, aggiuntivi che chiede la Fiat, e quindi l'altro sabato c'è stato lo sciopero convocato anche dalla componente FIOM. Questi sono tutti piccoli segnali che, appunto, stando fermi anche sui propri interessi, si possono raggiungere risultati. Adesso si tratta di continuare.
Ok, va bene Franco, noi siamo giunti al termine, insomma, anche oggi di questa puntata. Naturalmente adesso tu, fra un quarto d'ora, mi dicevi, insomma, andrai a volantinare fuori dalla fabbrica. Esattamente.
almeno, almeno questa volta, insomma, per cercare comunque di essere reintegrato e di entrare da dentro la fabbrica. Allora, noi naturalmente ci risentiremo per aggiornamenti, insomma, le prossime volte. Io invito gli ascoltatori a vedere il sito Operai Contro per cercare di aggiornarsi indipendentemente, insomma, dalla radio sulla tua vicenda, e seguire anche il dibattito che fate voi e le analisi che fate voi adesso sul mondo del lavoro. Noi ci risentiremo prossimamente, e un abbraccio, insomma, Franco.
Grazie, e ricordo appunto per chi potrà venire, noi faremo appunto già venerdì, sabato mattina, questa assemblea pubblica a Pomigliano, partendo dal mio licenziamento, facendo un po' il punto della situazione sul piano Marchionne. Sabato mattina alle 9.30 alla sala Borsellino, via Locatelli a Pomigliano.
Ok.
E comunque qua a Modena continueremo a dare il nostro contributo nelle lotte, delle lotte nel gruppo Fiat, no, e non solo.
Ok, grazie Franco.
Oh, vi ringrazio molto e un gran saluto anche alla radio.
Ok, grazie a te. Ricambiamo.
Grazie.
Ciao.
Tre morti al giorno, non può continuare. Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore. La benzina per il tuo motore. Senza di noi si colpa il cuore.
Ok, ore 13, finisce anche per oggi Corrispondenza Operaia, e noi ci sentiamo lunedì prossimo, ma rimanete in ascolto di Radio Onda Rossa, fra qualche minuto il giornale radio.
Ma sappiamo che qualche caschetto non eviterà.